Lode e ringraziamento al nostro Dio perché sappiamo e possiamo credere che questo, la potenza del sangue è ancora presente oggi e che ci libera ancora, libera tutti coloro che vogliono essere liberati. E siamo di questo felici e grati. Vorrei leggere alcuni versetti nel Salmo 40 prima della preghiera. Vorrei leggere Salmo 40. Qui dice Davide, espresso in questo modo: ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. O Signore Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Forse fino a qui queste parole. Davide, questo grande uomo di Dio, dice qui: ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. E poi parla e dice quello che era con lui. Dice: mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. È qualcosa di meraviglioso quello che Dio fa ai figli degli uomini quando li tira fuori da tutto ciò in cui sono caduti. Se quest'uomo di Dio esprime questo qui, essere in una fossa, allora da soli non ci si può liberare. Ma qui leggiamo che il Signore l'ha tirato fuori, che l'ha fatto uscire. E in una palude fangosa, se ci si trova dentro, se avete visto già una palude fangosa, ma se si sente, quando si entra in una palude è impossibile uscirne se non si fa attenzione. Una volta quando facevo il contadino, il nostro cavallo è sprofondato in una palude. Potete immaginare quello che sia avvenuto. Non si può descrivere tutto in parole. Cari, invece di uscire, ci stiamo addentrando sempre più nella palude. E Davide dice che c'era uno che poteva aiutarlo e poteva tirarlo fuori, se no si va sempre più dentro, come questo cavallo che solo andava sempre più in fondo. C'era qualcuno che poteva aiutarlo e tirarlo fuori. Ho pensato a noi, non eravamo forse anche noi in una fossa di disastro? Non c'era più nulla di buono da trovare in noi e non eravamo tutti affondati come in una palude fangosa? Ma la grazia di Dio ci ha cercato e ci ha trovato e possiamo dire, e ci ha anche tirati fuori, ma ancora di più, dice qui, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia. Cari, se uno è in una palude e siete stati tirati fuori, allora sapete cosa significa quando possiamo stare su un terreno fermo, roccioso, solido. Sì, è qualcosa di speciale. Magari questa roccia su cui Davide si trovava era la roccia che non vacilla. E Paolo dice: noi siamo edificati. O io ho posto il fondamento, o come scritto, e ognuno ci costruisce sopra. Il fondamento è Gesù Cristo. E su questo fondamento sono posti i nostri piedi e ci è permesso di stare in questo fondamento. Sì, anche di più. Quando Dio fa qualcosa, fa una cosa completa, ci pone sulla roccia e poi dice: egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Ciò che prima non c'era, adesso l'ha ricevuto da Dio, e ciò che non avevamo lo abbiamo ricevuto anche noi, affinché possiamo lodare il nostro Dio e portargli la lode e l'onore. E dice: molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Cari fratelli e sorelle, credo che anche noi non possiamo fare a meno di avere sempre nuova fiducia e nuova speranza in Lui. E poi dice: beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia. Che chi abbandona tutto il resto, di tutta la superba, si allontana da tutti gli amici infedeli. O come qui viene detto, gli amici bugiardi. Vedete, questi uomini di Dio si sono allontanati da tutto questo. Hanno servito Dio con tutto il cuore. Anche noi non possiamo fare a meno. Dobbiamo allontanarci da tutto ciò che ci allontana da Dio, altrimenti affondiamo nel fango del peccato. Ma possiamo dire: a posto i nostri piedi sulla roccia. E se abbiamo un fondamento solido, su questo fondamento vogliamo rimanere. E poi dice: hai moltiplicato i tuoi prodigi. Fratelli e sorelle, credo che non solo l'abbia fatto ai tempi di Davide, ma che l'ha fatto anche nei nostri giorni e fino a quest'ora, perché lui non è cambiato e rimane il Dio che fa miracoli. E coloro che credono e hanno fiducia in Lui possono vedere queste cose. Forse qualcun altro non le ha nemmeno visti, ma Davide parla di queste cose. Hai moltiplicato i tuoi prodigi. E Lui parla di queste cose. E possiamo dire che nei nostri giorni numerosi sono i miracoli che hai fatto e i tuoi pensieri di salvezza che hai per noi. Sì, possiamo rivendicare questa frase per noi. I tuoi pensieri della nostra salvezza sono così meravigliosi. Lui è con noi, ha solo buoni piani per noi, solo il meglio, e noi siamo così felici e grati per questo. Nessuno è simile a te, vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Chi può contare tutte le cose che Dio fa? Chi può scriverle tutte? Chi può elencarli tutti? È impossibile. Ma cari, per tutto questo lodiamo il nostro Dio e ci aggrappiamo a Lui sempre più saldamente, perché sappiamo che la sua venuta è molto vicina. Dice ancora nel versetto 17: io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. E credo che possiamo dirle anche noi dal profondo del cuore. Anche se sono misero e povero, il Signore si prenderà cura di me. È qualcosa di meraviglioso. Tu sei il mio aiuto, il mio liberatore, oh Dio mio, non tardare. Che Dio ci benedica anche stasera dalla ricchezza della sua grazia. È questa la mia preghiera. Alziamoci e preghiamo insieme. Signore fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore anche per questa sera. Ti ringraziamo per questo giorno. Ti ringraziamo che ci hai condotti qui di nuovo. Ti ringraziamo per i nostri cari che sono tornati dalle vacanze. Ti ringraziamo che tu li hai protetti. Ti ringraziamo perché anche ti sei preso cura di noi fino a questo momento, anche se siamo miseri e poveri, Signore. Tu, Signore, sei coi tuoi. Tu sei con noi, ci tieni stretti davanti e di dietro e sei anche sopra di noi e sei anche in noi, Signore. Grazie a te per questo. E lode al tuo nome glorioso. Questa sera siamo venuti di nuovo qui, Signore, per invocare il tuo nome glorioso, per darti la lode e l'onore per tutte le grandi opere, per tutti i miracoli, per tutto ciò che hai fatto, perché numerosi sono i miracoli che fai, Signore, per gli uomini, fino ai nostri giorni. Ti adoriamo e ti chiediamo, continua a essere con noi e continua a benedirci. Signore, ci hai sempre benedetto in ogni tempo, anche nel fine settimana ci hai parlato con tanta forza attraverso la tua preziosa e santa parola, Signore. Signore, siamo così riconoscenti che tu ci hai preparato un cibo meraviglioso per il tuo popolo in questi giorni. Infatti, Signore, tu ti prendi cura di noi, Signore, mio Dio, più di quanto si preoccupa un padre terreno o genitori terreni, tu ti preoccupi di noi, oh Signore. Sia lodato il tuo nome, Signore. Signore, anche se siamo miseri e poveri, Davide poteva gridarlo e anche noi gridiamo queste parole. Il Signore provvederà. Signore, grazie che possiamo riporre la nostra fiducia in te perché tu sei il nostro aiuto, tu sei il nostro Salvatore, tu sei il nostro Dio, Signore. Sia lodato il tuo meraviglioso nome. Signore, continua a essere con noi, benedici, Signore, allora siamo benedetti, guariscici, allora siamo guariti. Ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. In realtà volevo già essere in viaggio, ma adesso siamo tutti qui per adorare Dio, per ringraziarlo ancora una volta. Lo abbiamo fatto spesso e lo faremo abbastanza spesso. Il nostro Signore ha fatto tante cose. Per noi, a Lui vogliamo portare il ringraziamento. Ci commuove che Dio si prenda tanto cure per noi, si affatichi per noi, che ci parli, che opera, che ci apre gli occhi, apre i cuori, che ci fa grazia di capire sempre meglio il suo piano, di classificare tutto secondo la sua parola. Non come pensiamo noi, ma come giusto davanti a Dio. Paolo scrive a Timoteo che deve essere un lavoratore che divide giustamente la parola della verità e non ha bisogno di vergognarsi di questo. E anche questo vogliamo essere noi in quel giorno, uomini che hanno diviso giustamente la parola della verità con una con una buona coscienza, in modo da non essere svergognati e messi in imbarazzo in quel giorno. Sapete che abbiamo messo tanto peso non ai nostri propri pensieri, ma ai pensieri di Dio, di lasciare che la sua parola ci parli e che possiamo distinguere fra la rivelazione della parola e i nostri pensieri. Oggi l'ho fatto di nuovo, ho letto qualcosa di uomini che fanno conoscere i loro pensieri in questo mondo e quello che spiegano è così evidente, così buono che non potrebbe essere fatto meglio, eppure mancano la meta. Si può ascoltare e vedere, non la ragione che conta nelle questioni spirituali, ma il vero parlare di Dio. Ci sono molte persone che sanno più su Dio di noi e devono comunque affidarsi alla propria conoscenza senza rivelazione. E a volte è triste sentirlo o addirittura leggerlo. E nonostante ci rende felici e riconoscenti di sapere che non dipendiamo da noi stessi, ma da ciò che Dio ha detto, da ciò che ha rivelato, anzi da ciò che ha fatto. Allora non siamo più interpellati, ma siamo quelli che ascoltano, quelli che ricevono e quelli che sono benedetti da Dio. Questa sera sono venuto per sedermi e non di andare avanti. È come se fosse un obbligo che io devo andare sul pulpito, ma oggi mi siederò di nuovo, a meno che qualcuno non abbia una domanda. Qui viene predicato tanto come in nessun altro posto. In tutto il mondo le funzioni religiose sono fatte in modo diverso. Qui la parola ha la precedenza, così che Dio possa arrivare e possa far valere il suo diritto, ma forse qualcuno ha una domanda biblica che potremmo rispondere. Sarebbe bene. Quanti di voi hanno prestato attenzione? Domenica mattina sono stati attenti. È stato sorprendente anche per me una meravigliosa parola del Signore. Dio ha portato alla luce meravigliose verità bibliche. E queste verità divine non devono essere solo scritte sulla carta come promessa, ma diventare realtà in noi. E vediamo la differenza che c'è nel mondo. Che le persone si costruiscono nei loro sogni e la realtà divina in cui siamo stati inseriti da Dio. Gesù Cristo era il Figlio di Dio, la parola che si è fatta carne. Siamo figli e figlie di Dio. Chi dovrebbe meravigliare del fatto che la parte della scrittura promessa per questo tempo debba adesso diventare realtà divina attraverso di noi, proprio come in quel tempo la scrittura si è compiuta nel nostro Signore. Le due prediche dovremmo leggerlo perlomeno 2 o 3 volte. Queste ultime 2 prediche sono il fondamento, la base su cui tutto è stato edificato da allora, e ci rendiamo conto di cosa si tratta, dei diversi semi. E in questo caso vogliamo occuparci del seme di Dio. E come sicuramente Dio ha un seme sulla terra. E sapete, in realtà volevo conservarlo, ma posso dirlo. Non mi è stato facile di tradurre quando il fratello Branham ha detto: Noè era la parola di Dio nel suo tempo. Ho avuto tante difficoltà a tradurre questo e ho detto: Signore, come posso esprimere meglio questo concetto? Immaginatevi un po' come posso esprimere meglio questo concetto. Volevo dire qualcosa di più chiaro e io stesso non avevo la chiarezza su ciò che veniva espresso. Infatti, da un lato la parola del Signore venne a Noè e dall'altro si compì attraverso di lui. Stava lì come risultato divino della parola che gli era stata data. Non era lì come una teoria, ma in realtà. E dopo il culto del domenica mattina ho capito questo. Dopo che il culto era finito, ha cominciato a operare, venire fuori in me. E mi sono venuti in mente questi pensieri. Il fratello Branham disse: Mosè era la parola di Dio nel suo tempo. E che Dio mi perdoni, ma potete leggerlo da soli. Forse ho tradotto lì: Mosè aveva la parola di Dio per il suo tempo. Potete immaginarvi? Non lo so esattamente. Dovreste dare un'occhiata. Sera qua lì, nel momento in cui ci rendiamo conto che Mosè non solo ha predicato la parola di Dio, ma che attraverso di lui la parola di Dio, la parola della promessa si è realizzata e che lui stesso e Israele sono stati il prodotto dell'amore divino e il risultato della parola di Dio in quel tempo. Allora la parola non è solo venuta. Ecco, Cristo era la parola fatta carne. Era lì come realtà, stava lì come realtà. E tutti coloro ai quali è venuta la parola di Dio sono stati chiamati dei. Perché? Perché sono stati posti nello stato divino. Nel senso terreno erano ancora nella carne, ma nello spirito erano figli di Dio, persone per le quali il Signore aveva già fatto grandi cose in quel tempo. Che cosa deve avvenire con noi in questi giorni in cui il piano di salvezza di Dio è stato rivelato e fatto conoscere in un modo mai visto prima. Non c'è stato mai un tempo in cui i pensieri di Dio riguardanti i misteri della parola e l'intero consiglio del Signore siano stati rivelati e proclamati così profondamente e ampiamente come in questi giorni. E questo avviene per un scopo molto grande. I figli di Dio devono essere manifestati. La parola che ci è stata rivolta deve essere e sarà una realtà divina. E sarà la parola di Dio, come il Signore stesso, come figlio di Dio. In Lui la scrittura fu compiuta e così deve avvenire anche con noi. E credo che stiamo andando in quella direzione. Siamo certi che ciò che crediamo è la parola di Dio. E sappiamo che Dio non conferma le idee, ma sappiamo anche che conferma la sua parola. Lo sappiamo anche. E non dobbiamo esitare, ma possiamo aspettarci con fede che la parola abbia in sé la potenza di Dio per trasformare in realtà la promessa contenuta nella promessa. Quando la parola è andata a Maria, è venuta a Maria, la parola della promessa, non è stato necessario alcun sforzo umano, al contrario, gli sforzi umani sarebbero solo ostacolo per l'opera di Dio. La parola venne, lo Spirito venne, la parola si fece carne e nacque Cristo. Per noi è lo stesso. E quando il fratello Branham sottolinea, non è quello che possiamo fare noi stessi e poi dire che ce l'ho fatta, ma quello che Dio fa, che Dio fa conta agli occhi di Dio. E crediamo che come la parola è uscita, così lo Spirito scenderà sul seme della parola. Questo è anche incluso nelle due prediche. Durante la semina c'era la pioggia, la prima pioggia prima del raccolto, arriverà la pioggia finale. E quando il fratello Branham pronuncia la frase, quando si parla dell'ultima pioggia è una sciocchezza. Egli utilizza questa formulazione. Crediamo che Dio manderà un'ultima pioggia in collegamento col portare il raccolto. Il raccolto è ancora fuori. Alcuni sono entrati, ma il raccolto è ancora fuori. Dio li farà entrare. Il grano sarà portato nel granaio e la pula sarà bruciata. In questa parola sono espresse tante cose. Sono contento che il fratello Rus si sia addentrato in questi confronti pratici. E a volte è utile uscire dalle nostre di uscire dai legami delle circostanze della natura per sapere ciò che veramente è stato mostrato in modo molto bene. Il pantano fangoso è contrapposto alla roccia solida. E questo è così. Se uno cade nella palude non può uscire, non può uscire dentro. E più fa e più va a fondo. Deve essere tirato fuori. Possiamo dire molto di questo, possiamo dire tanto, ma qui sta scritto: ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, non solo sul terreno accanto a quello che è quello accanto alla palude fangosa, ma direttamente sulla roccia. Che confronto! Il Signore ha fatto questo con te e con me. Non solo ci ha tirati fuori, ma ha posto i nostri piedi sulla roccia della salvezza. E sappiamo cosa è stato detto al riguardo. Tutto si basa sulla rivelazione. E Gesù è la rivelazione Dio in carne. E anche questo è stato messo in risalto. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a loda del nostro Dio. Tutto sembra appartenere all'insieme. L'uno tira l'altro e il terzo il quarto. Quello che deve essere dato fuori deve essere posto sulla roccia. E poi avere i passi fermi e avere un nuovo cantico in bocca e la lode a Dio nel nostro cuore. Tutto questo appartiene insieme. Adesso possiamo andare indietro e seguire lentamente se il canto di lode a Dio è nel nostro cuore, se siamo posti sulla roccia. Sono punti spirituali che vengono elencate ed enumerate qui e che fondamentalmente appartengono tutti insieme. L'uno segue l'altro e così si arriva fino all'inno di lode al nostro Dio. Ho un grande libro di 800-900 pagine con tutti i discorsi di Martin Lutero e lì nell'ufficio. E quando ho bisogno di una consolazione diretta, non importa dove apro questo libro, probabilmente non c'è mai stato un altro uomo che abbia avuto a che fare col diavolo in questo modo come lui, quasi quotidianamente. E gli esempi sono proprio azzeccati che lui dà. E allora ci rimane solo un sorriso nelle labbra. Lui ha combattuto con queste potenze delle tenebre, ma ha sempre capito che Dio era sempre chiaro che Dio aveva vinto in Gesù Cristo, il nostro Signore. E parla, e questo. Parla del dolore, della tristezza e di dispiacere e così via, e questo mi è piaciuto davvero. E poi dice: Satana ha tutta la ragione di essere scontento perché è stato cacciato dalla gloria e in tutti coloro in cui siede e trona e con loro anche tutte. Hanno queste ragioni di essere scontenti, ma coloro che confidano in Dio, allora possono essere fiduciosi e consolati. E alcune di queste cose sono così, colpiscono il bersaglio e sono così belli. E non ho abbastanza tempo per leggere tutto questo libro, ma non è necessario di farlo, è sufficiente quando si legge qualcosa di questo, perché questi detti sono così. Centrati, riassumiamo un po': tirati fuori dalla fossa dalla distretta, dalla palude fangosa, con i piedi piantati e siamo adesso nella roccia con i passi saldi. Il terreno non oscilla più, non cede più, non si affonda più, non si dondola più avanti e indietro. Si ha un terreno roccioso sotto i piedi e diciamo, qui è scritto, ha reso sicuri i miei passi. E poi non ci stupiamo quando è scritto, egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Questo per grazia a noi tutti ci sarà dato. Questo canto di lode del cuore espresso in parole da coloro per i quali Dio ha fatto grandi cose. E sappiamo che il Signore a nessuno di noi ha fatto del male, al contrario, ci ha aiutato e benedetto. C'è un versetto che non dobbiamo trascurare o passare oltre. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Quando le persone vedranno ciò che Dio fa per te e per me, quello che ha fatto per te e me, e poi ascolterà anche l'inno di lode e il nuovo canto, allora temeranno, avranno timore del Signore, Dio, e confideranno nel Signore. È un tempo in cui la fiducia può essere scritta a lettere maiuscole, la fede può essere anche scritta a lettere, ma l'amicizia lo stesso. Ci sono alcuni termini che non sono più di uso giornaliero e che non si trovano quasi mai più. Ma qui abbiamo a che fare con Dio, con il suo aiuto e con la sua salvezza. Non con un suggerimento ben intenzionato da parte di qualcuno, ma con qualcosa di divino che dovrebbe ci porterà al punto descritto qui. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Non è così che le persone che cercano la guarigione con una testimonianza di una persona che è stata guarita ricevono più fede che 100 prediche sulla guarigione dei malati. Vero o no? La testimonianza personale di chi ha fatto un'esperienza con Dio supera molte, molte prediche. Se qualcuno può venire e dire, ecco, ero cieco e ho ricevuto la vista, o qualsiasi cosa, non è solo una predica, ma è una predica messa in pratica, in una realtà divina, è una tale testimonianza sull'opera di Dio e sull'operato di Dio, in realtà più di quanto possa esserlo un'intera predica. E se qui c'è scritto, molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Allora è qualcosa di meraviglioso. La gente vedrà, sentirà, temeranno il Signore e confideranno in Lui. Dobbiamo prepararci ed essere in armonia con il Signore Dio. Lui in questi ultimi giorni realizzerà le ultime promesse. E crediamo che la Chiesa deve servire da strumento per questo. La Chiesa è il suo corpo, la pienezza di colui che riempie tutto in tutti. E senza il capo, il corpo non può fare nulla. La testa e le altre membra appartengono a un unico corpo. E questa unione divina sta avvenendo ora tra coloro che hanno ascoltato la parola che è scritta come promessa e poi si compirà attraverso di loro. Il fratello Branham ha ripetutamente sottolineato i passi biblici di Ebrei 13, versetto 8 e Giovanni 14, 12. Gesù, il nostro Signore, ha detto le opere. Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, ne farà di maggiori perché io me ne vado al Padre. Poi Ebrei 13, 8, dobbiamo e possiamo con tali promesse familiarizzarci. Non possiamo più limitarci a predicare ciò che è scritto, ma dobbiamo prepararci a vederlo realizzato nel nostro mezzo. Se fosse la tua e la mia parola, allora svanisce, non si compie affatto, è vuota. Allora si parla vuoto, ma se è la parola di Dio, allora non può tornare vuota, deve compiere per ciò per cui lui l'ha mandata, Dio l'ha mandata. E io credo che il Signore stia chiamando una sposa parola in questi ultimi giorni e che nessuno si inganni e pensi, oh, non era necessario e non c'era bisogno di dirlo, oh, era tutto necessario. E c'era bisogno di dirlo, tutto questo era necessario per realizzare una pulizia, per pulire il popolo di Dio, per santificarlo. Attraverso il bagno dell'acqua della parola, nel bagno non è solo un lavaggio veloce, ma un'immersione totale nell'acqua. E Dio vuole che questo bagno d'acqua nella parola avvenga in modo così genuino e bene che non rimanga nulla di sporco, che ci sia una sposa purificata, santificata, senza macchia e senza ruga. Che porta la natura di Gesù, e così si legge nella predica. La Chiesa, la parola del Signore, attraverso di essa Dio compie e conferma ogni promessa. Se prendiamo una matita colorata, sempre pronta a sottolineare i punti in cui si trovano questi pensieri importanti. E non leggete velocemente, ma ora si tratta davvero di tutti noi che veniamo istruiti da Dio, che veniamo informati in modo uniforme su ciò che Dio aveva da dirci, in modo che non siano più possibili tira e molla e due tipi di discorso, ma che si arrivi così all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, in modo che il Signore possa confermare la sua parola. Credo e conto che il nemico dovrà arrendersi. E sapete bene, anche questo è stato detto più volte, che non siamo partiti a fare una scampagnata, ma siamo stati messi in un combattimento. E se si tratta di un combattimento, allora bisogna combattere. E se non vinciamo noi, vincerà il nemico. E se noi vinciamo, lui deve perdere. Durante una battaglia deve esserci una decisione. E tutto va verso questa decisione. La più grande battaglia di tutti i tempi sta per aver luogo. Adesso è il momento. Satana mobilizzerà tutte le potenze dell'inferno, ma Dio in cielo se ne ride e si prende gioco di loro e ci dice alla croce del Golgota: Satana, la morte e l'inferno sono stati sconfitti. Egli ci dice che noi come suo popolo siamo stati collocati in questa vittoria, che non dobbiamo conquistarla noi, ma nella quale siamo stati collocati. La Scrittura infatti insegna che siamo stati crocifissi con Cristo, sepolti con Lui, risuscitati con Lui a una nuova vita e perfino con lui trasportati nei regni celesti. Così eravamo in Cristo e vi rendete conto di cosa si tratta in queste predi, come fa il fratello Branham, così in modo chiaro e semplice. C'è stato un periodo in cui non potevo avere alcun rapporto con mio padre. Ero ancora nei suoi lombi come seme, ma ero lì. Ma poi è arrivato il momento e sono venuto alla vita. E sono entrato in questa vita. E poi dice, per noi è stato così. Come figli e figlie di Dio, come seme di Dio, eravamo già in Dio. E poi venne nella carne, essendo egli stesso generato dallo Spirito. E noi eravamo in Lui, come Eva era in Adamo, e siamo stati tolti da Lui, essendo stati generati e rinati a una speranza viva. Scusate il paragone, ma quasi non è il caso di farlo. Eppure lo dirò. Sulla terra possono essere venuti dei figli che non sono stati voluti, ma che non sono stati chiamati all'esistenza per amore, ma con Dio non c'è nulla di simile. E c'è quella bella parola in Efesini 1, 3, 4, versetti 3 e 4. Ci ha predestinati a essere figli per amore. Dio ha generato figli e figlie per amore, non solo per averli, ma per amore. Ed è questo che possiamo, e per questo possiamo sapere di essere sua proprietà per l'eternità. Nessuno ha bisogno di preoccuparsi che Dio non l'abbia voluto, ma è il contrario. Lui ci ha voluti perché ha scelto te a me, ci ha voluto perché tu e io siamo destinati dalla prima della fondazione del mondo a essere figli e figlie di Dio. Proprio per questo ci ha generati e fatto rinascere in una speranza viva. E se sta scritto ora siamo figli di Dio, crediamo con tutto il cuore. Chi crede onora Dio. Poi è scritto, beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. Sì, queste sono tutte verità bibliche. Possiamo stare solo con Dio e con coloro che stanno con Dio. E chi viene a Dio non sarà orgoglioso e arrogante, ma sarà umile e si presenterà così davanti al Signore, che non vuole i superbi e i bugiardi senza fede. Anche tanti amici che diffondono bugie e sono infedeli, possiamo farne a meno. Poi è scritto ancora, oh Signore Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore, nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Domenica mattina abbiamo letto il testo della sapienza di Dio. Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Chi è stato il suo consigliere? Chi ha riconosciuto il suo scopo? Oh Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi i tuoi disegni in nostro favore. Oh Dio, mio Signore, oh che tutti saremmo stati ascoltatori quando questi uomini di Dio cantavano i loro salmi dal profondo del cuore, come preghiera, come ringraziamento, come lode, qualunque cosa fosse, la portavano a Dio e i suoi disegni in nostro favore, i tuoi pensieri di salvezza in nostro favore. Non c'è scritto i tuoi pensieri, ma i tuoi santi pensieri per noi. A che cosa ti serve questo? Ci servirebbe se Dio non li possa realizzare con te e con me. Allora non ci serve a nulla. E i tuoi disegni in nostro favore. Lui ha pensieri di amore e di pace con noi, per noi. Ha pensieri di salvezza per noi. E ora questi pensieri di salvezza li ha rivelati a coloro che hanno sperimentato la sua salvezza, che sono diventati partecipi della sua salvezza. Dopotutto, i pensieri di salvezza fanno parte della salvezza, e tutti coloro ai quali è giunta la salvezza ascoltano e ricevono i suoi pensieri. I tuoi pensieri di salvezza con noi. Oh Signore mio Dio, come deve essere stato sopraffatto nella sua anima. Nessuno è simile a te, vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Davide lo proclama nell'Antico Testamento. Che cosa sapeva di tutto ciò di cui Paolo scrisse in seguito e con cui la Chiesa del Nuovo Testamento era stata benedetta e provveduta nei dettagli? Eppure scrive qui: sono troppi per essere contati. Aggiungiamo il Nuovo Testamento, cosa dovremmo dire? Che Dio muove i nostri cuori alla lode, che ci mostri una volta per tutte che ci è tirato fuori dalla palude fangosa da cui non riuscivamo a uscire da soli, ma in cui eravamo caduti sempre più in profondità, e che non solo ha messo i nostri piedi a terra, ma sulla roccia, e ha dato fermezza ai nostri passi. E mi ha messo in bocca un canto nuovo, un inno di lode al nostro Dio. Caro cuore, che il Signore realizzi questo in te e in me, affinché non solo testimoniamo con le nostre labbra, ma Dio testimoni che la sua parola è diventata una testimonianza vivente in noi, attraverso di noi, per grazia. Possibile, il Signore lo farà. Sia benedetto e lo sia. È possibile che il Signore lo farà, lodato il suo santo nome. Amen. Vogliamo venire e pregare. Così come sono, così deve essere, non la mia forza, ma solo tu. Il tuo sangue mi lava dal peccato, o agnello di Dio, io vengo, io vengo. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo tu. Il tuo sangue mi lava dal peccato, o agnello di Dio, io vengo, io vengo. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per la tua preziosa e santa parola. Signore fedele, che cosa possiamo dire? Tu ci hai parlato. Oh, com'è vera ogni parola che ci hai detto. Signore fedele, tu vegli sulla tua parola per portarla a compimento. Signore, abbiamo, amato Signore, abbiamo ascoltato le parole delle promesse divine dalla bocca del tuo profeta in questi giorni. Hai aperto i nostri occhi e i nostri cuori. Hai risvegliato in noi una fame, una sete, un desiderio. Ti chiamiamo dal profondo, ascolta il nostro grido. Signore, fa che tutto ciò che è scritto come promessa diventi realtà divina in noi e attraverso di noi. Dio fedele, senza alcun sforzo da parte nostra, diciamo con fede, Signore, vogliamo dire con fede, Signore, sono il servo del Signore, mi sia fatto come tu hai promesso. Alleluia. Beati voi, beato te, sia lodato il tuo santo nome. Tu sei un Dio fedele. Mantieni la tua parola e mantieni le tue promesse. Signore fedele, guidaci ancora verso il compimento della tua parola in questi giorni. Signore, che la tua parola possa diventare una realtà divina in noi, che possiamo essere lettere scritte, lette da ogni uomo. Ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.